per chi non lo sapesse, si chiama rock progressivo o prog rock, che è quello degli Yes, dei Genesis, di tante altre band che hanno in qualche modo fatto la musica, buona parte della musica del secolo scorso. Vabbè, ad ogni modo, quello che ci interessava nella fattispecie, come forse avrete immaginato, non era tanto la musica quanto le parole. Visto che, se vi ricordate, abbiamo già parlato della questione della stazione eretta, no? Ecco, allora diciamo che il testo della PFM, che non credo sapessero assolutamente nulla degli studi di Gilbert Durand ai tempi, ricalca perfettamente quello che è il discorso fatto da lui, come vedremo presto nella questione dell'immaginale e dell'archetipologia, e quindi ricalca tutta la questione dell'importanza di questa conquista, giusto appunto, no? Infatti la canzone si chiama proprio La conquista della stazione eretta. Perché ve ne parlo ora? Ve ne parlo ora perché abbiamo visto la volta scorsa, se vi ricordate, la questione del rapporto fra Realität e Wirklichkeit. Quindi abbiamo visto il discorso della riduzione della complessità del mondo a un qualche tipo di sezione finita, per citare Weber, maneggevole. E abbiamo anche detto che in linea di massima probabilmente il paradigma potrebbe essere la chiave per in qualche modo di nuovo appropriarsi del codice attraverso il quale questa riduzione ha luogo, no? Perché la domanda è, vabbè, ma con che criteri la fai questa riduzione, così a casaccio, a occhio? Non lo so, nel senso che la questione è molto più, come dire, complessa di quanto non sembri, perché finché parliamo di Kuhn, tutto sommato il consenso intersoggettivo intorno al paradigma scientifico lo si può anche vedere. Ma quando cominciamo a prendere il paradigma come chiave di comprensione dell'intera realtà che ci circonda, la questione diventa più complicata. Nel senso che la domanda è, vabbè, ma chi la fa sta riduzione? Sulla base di quali idee, di quali valori, di quali intenti viene fatta questa riduzione? Ecco. Allora, per darvi una prima idea in proposito, poi la vedremo forse un po' meglio quando parliamo appunto del versante immaginale, però vorrei che cominciaste a rendervi conto di questo, che, come vi ho già detto, la continuità immaginale, la continuità paradigmatica della nostra cultura è impressionante, nel senso che, come abbiamo visto, le formulazioni dei Muse, non so se ve l'ho fatta sentire, probabilmente ve la faccio sentire dopo, che Explorer è una bellissima canzone. Sono praticamente letteralmente uguali a quello che diceva Cartesio, e quello che diceva Cartesio è letteralmente di più uguale a quello che diceva Platone. Quindi in qualche misura noi abbiamo dei documenti dell'immaginario occidentale che testimoniano una sua continuità di lungo periodo seria, nel senso che noi possiamo riportare le radici di ciò che pensiamo oggi, di ciò che riteniamo oggi, senza difficoltà a 3.000 anni fa. Ora, abbiamo detto che 3.000 anni fa la consapevolezza dell'essere umano era diversa da quella corrente. Cioè, immaginare che 3.000 anni fa gli uomini parlassero, ragionassero, si sentissero e si riconoscessero come noi oggi non ha senso. Noi sappiamo bene, se vi ricordate, l'abbiamo anche detto, che una delle questioni più importanti della vita di Platone, ovvero sia la lotta contro i poeti, aveva esattamente questo come posta in gioco, ovvero sia, come dire, affermare l'importanza della consapevolezza contro coloro che invece ritenevano che il discorso mantico, il discorso degli oracoli, il discorso della mancanza di consapevolezza di sé fosse la voce degli dèi. Quindi vuol dire che al tempo il fenomeno di coloro che parlavano senza essere consapevoli di sé era diffuso. È quella che nella civiltà minoica viene appunto chiamata la questione delle voci, ovvero sia, e che anche, come abbiamo credo detto altre volte anche qui, in tante culture tradizionali è oggetto di ricerca attraverso droghe, attraverso esperienze specifiche, attraverso tentativi di allargamento della consapevolezza e della comprensione del mondo. Quindi, insomma, è un tema che accompagna l'umanità da parecchio tempo. E noi sappiamo appunto che circa 3.000 anni fa, forse qualcosina di più anche se vogliamo, perché adesso potremmo arrivare alla civiltà minoico-cretese che era del 2005 avanti Cristo, per cui sono 4.500 anni, facciamo 5.000. 5.000 anni fa la consapevolezza che noi chiamiamo io e della quale siamo convinti sia il, come dire, carattere dirimente dell'essere umani o meno, non c'era. O era molto diversa, o era agli stadi iniziali, era in via di affermazione, insomma, mettiamola un po' come preferiamo. Questo cosa comporta? Comporta evidentemente che se quella continuità immaginale di cui abbiamo parlato effettivamente è verificata, nel senso che già, se già 3.000 anni fa c'era questo tipo di atteggiamento, noi non abbiamo idea di cosa sia accaduto e quando sia accaduto per fondare il paradigma, che chiamerei l'Urparadigma, se vogliamo essere un po' tedeschi, ovvero sia il paradigma iniziale, il primo, quello che in qualche modo comporta la comune riduzione da cui poi si sono articolate tutte le culture occidentali. E sicuramente coloro che in qualche modo se ne sono resi responsabili, coloro che hanno iniziato a inverarlo, probabilmente non ne erano consapevoli. Hanno fatto delle scelte che derivavano da una lunghissima precedente consuetudine alla conoscenza attraverso altri strumenti, che erano l'immaginazione. Vi ricordo che, tanto per cominciare a parlarne, l'immagine viene prima della parola. La parola è una delle nostre più sofisticate realizzazioni, per quanto sia effettivamente molto rischiosa. Una volta che la si comincia a studiare un po' meglio, ma è comunque qualcosa che arriva tardissimo nella storia dell'essere umano. Tant'è che i primi segni di civiltà, i primi segni di comprensione, i primi segni d'arte che noi riscontriamo sono i famosi graffiti rupestri, ovvero sia disegni, simboli, non parole. Le parole vengono dopo. Tant'è che se prendete la lirica, il testo della canzone del banco, come vedete, cosa dice? L'urlo rintrona e io resto a guardare. L'urlo, non la parola non c'è ancora quando l'uomo si alza in piedi, e questo l'avevano capito molto bene loro, anche se noi sappiamo che questa cosa è successa molto prima di quanto non immaginassimo. Perché noi oggi sappiamo che i nostri antichissimi progenitori, i primi, quelli che in qualche misura segnano la svolta per la nostra cultura, per il nostro essere più che per la nostra cultura, direi sì, meglio, sono esseri che si alzano in piedi fra i 3 milioni e i 3 milioni e mezzo di anni fa, che è tanta roba, inimmaginabile in effetti, non riusciamo proprio a vederla come prospettiva. Però ecco, vuol dire che, tanto per capirsi perché parliamo di queste cose, vuol dire che fra quei 3 milioni e mezzo di anni fa e oggi l'essere umano ha percorso la gran parte del suo cammino evolutivo essendo diverso da quello che noi ci immaginavamo. Cioè, l'essere umano non è arrivato ad oggi perché aveva la parola e perché aveva l'intelligenza e perché era consapevole. È arrivato ad oggi perché è riuscito a elaborare un sapere corporeo, un sapere non consapevole, sempre più raffinato, anche grazie ai famosi salti evolutivi, allo sviluppo di particolarità corporee, eccetera, eccetera, che alla fine l'hanno messo in condizione di raggiungere questa consapevolezza di sé. Questa consapevolezza di sé arriva tardissimo in termini evolutivi. Perché ve lo sto ribattendo questo discorso? Perché appunto noi siamo invece preda di una visione dell'essere umano per il quale st'essere umano praticamente s'alza in piedi e comincia a chiacchierare con quello che gli sta accanto e decidono entrambi di andarsi a fare una birra spendendo quei pochi soldi che sono riusciti a mettere via. Non è così. E quello è il problema. Noi siamo stati per per la quasi totalità del nostro tempo sulla Terra altro da questo. Quindi quando andiamo a interrogarci sulle radici del paradigma, non possiamo interrogarci sull'idea, come dire, mettendo in qualche modo in opera la famosa visione del contratto, che è una delle più colossali idiozie che siamo riusciti a scrivere nel corso della storia e della filosofia. Vi ricorderete il contratto sociale, gli illuministi, no, tutta la banda che si mettono tutti d'accordo lì e firmano una carta, come faceva Berlusconi, d'altronde non è che si fosse inventato nulla negli ultimi 20 anni fa. E tutti si accordano per questa cosa per la quale si convive al costo di, come se tutti già si fossero fatti i conti con l'abaco. Ecco, non è che funzionava così. Probabilmente questi gruppi esprimevano la loro visione del mondo in modi dei quali erano a stento consapevoli. Erano modi che venivano espressi da gesti rituali, da racconti mitici, da tutt'altre cose che non il calcolo razionale e strumentale. Come credo di avervi detto, il calcolo razionale e strumentale è appannaggio dell'ultima evoluzione della nostra neocorteccia, quella che i tedeschi chiamano Verstand, l'intelletto, che è in qualche misura l'unico modo l'unico modo attraverso il quale ci sembra di poterci concepire e di poter concepire il mondo. E questa cosa purtroppo credo che sia ormai manifesto che non funziona. Non so se dopo che ne abbiamo parlato qualcuno di voi sta seguendo quello che accade a Glasgow, ha capito un attimo che c'è un problema epocale in ballo e via discorrendo. Ecco, il problema di Glasgow, come di tutte le occasioni che si sono avute precedentemente, Parigi qualche anno fa, eccetera, eccetera, e quello che viene messo alla berlina dalla famosa Greta, che gli ha detto la faccenda del bla bla bla, che è già diventata insopportabile, anche se effettivamente devo dire ha un'ottima iconicità nel suo piccolo, è esattamente questo, che noi parliamo di tutte queste cose come se non ci riguardassimo, non ci riguardassero, ma ci comportiamo sulla base d'altro, ovvero sia siamo disposti a rinviare delle misure anche dolorose perché qualcuno ci guadagna, perché ci sono delle industrie che non possono permettersi questi passi, perché ci sono... Mi rendo conto che può sembrare aspro quello che vi dico, ragazzi, ma vi rendete conto che se il pianeta manca non ci sarà più la base dell'economia? Non ci sarà più niente. Non avremo salvato nulla. Saremo finiti, noi. Il pianeta va avanti. Tant'è che anche questa formula del salviamo il pianeta, della quale ci riempiamo la bocca, il pianeta non ha nessun bisogno di essere salvato. Gli unici che hanno bisogno di essere salvati siamo noi. Da noi stessi. Ed è quello il problema. Allora, vi dico, dal mio punto di vista, secondo me, come risultato di tanti anni di riflessione e di studio, questa condizione del doverci salvare da noi stessi ha molto a che fare col fatto che noi abbiamo una rappresentazione di noi stessi che è totalmente errata. Perché quello con cui noi ci autorappresentiamo è di fatto un concentrato di tratti di questa famosa funzione intellettiva che in qualche misura ha preso il sopravvento su ogni altra forma di possibile espressione e consapevolezza che pure noi portiamo in noi stessi e che ha fatto un mondo a sua immagine e somiglianza. Non so se qualcuno di voi è un patito del Signore degli Anelli, qui dietro vedete che ho uno degli scenari più importanti del mondo della Terra di Mezzo. Ecco, diciamo che noi abbiamo fatto la nostra Mordor, uno dei motivi per i quali questo splendido romanzo ha tanta eco, riscuote talmente tanto interesse e che riesce ad affrontare con un solo colpo, diciamo magistrale, la grandissima parte dei nostri problemi, no? Ecco, allora Saruman, Isengard, tutte le varie articolazioni di Mordor che sono descritte, no? Nel libro sono esattamente questo, sono una costruzione che noi abbiamo fatto, della quale ci siamo convinti che è l'unica possibile, anzi la migliore possibile, come ci raccontiamo con tutte le varie retoriche del caso. Però vorrei che voi faceste i famosi conti della serva. Allora, noi arriviamo da 3 milioni e mezzo di storie, abbiamo detto, più o meno, tra Homo habilis, Homo erectus, i vari ominidi che ci hanno preceduto e via cantando, no? E Abbiamo appunto fatto 3 milioni e che vedevo di tanto per rimanere nelle nostre approssimazioni, 3 milioni e 495 mila anni in un certo modo. Dopodiché abbiamo scoperto questa cosa geniale che è la nostra consapevolezza, e in 5 mila anni siamo arrivati sull'orlo dell'estinzione. Ora, facendosi due conti, un qualche dubbio sul fatto che possa non essere stata la migliore idea che potevamo mettere in campo, io me lo farei venire. Spero che venga pure a voi, però volevo appunto chiarirvi un po' la prospettiva di tutti questi corsi e di questi discorsi. Nel senso che, come vedete, io sto parlando, quindi io non è che abbia rinunciato al mio io e non abbia nessuna intenzione di farlo, perché, come sapete, per altri versi è la misura, no? Abbiamo fatto tutto il discorso sul conosci te stesso e via discorrendo. Ecco, però il conosci te stesso eccede l'io. Il conosci te stesso ha a che vedere con una multidimensionalità di ciò che noi siamo, di cui l'io è una parte rispettabile, meravigliosa, potete mettere tutti gli aggettivi che volete, ma una parte. Io dubito che l'io sia in grado di dar conto di movimenti emotivi profondi, di legami di qualità che ci uniscono agli altri e ai famosi valori dei quali presto parleremo. L'io in qualche misura è una magnifica opportunità che noi abbiamo, ma della quale stiamo dando una versione, secondo me, molto parziale e molto pericolosa. Chiudo l'apertura del discorso, però ecco, vorrei che capiste questo, nel senso che il paradigma di base, quello al quale noi, vi dico, probabilmente rifacciamo l'intera nostra costruzione culturale, la nostra sezione finita, è un paradigma dove non c'è la razionalità strumentale, ci sono altre cose. Che poi portano alla razionalità strumentale, come vedremo. Perché, come vi ho detto, credo, l'altro giorno, ah no, non eravate voi, ma comunque ad ogni modo, abbiamo parlato di disgiunzione, abbiamo parlato di out-out più volte, quindi non dovrebbe essere un discorso che vi viene nuovo. Però ecco, il paradigma secondo Morin è esattamente questo, ovvero sia il privilegio di una certa operazione logica. E nel nostro momento in cui abbiamo messo insieme, abbiamo cominciato a elaborare questa cosa che poi è diventata il mondo che ci circonda, abbiamo scelto la disgiunzione, l'out-out, non abbiamo scelto l'et-et. Probabilmente sarebbe stato un altro mondo. Come vi ho detto, ci sono state culture sul pianeta che hanno scelto quell'altra via. In parte le culture orientali, in parte le culture degli indiani d'America, in parte una serie di altre opzioni che però non hanno portato a noi. Una delle grandi domande che ci rivolgiamo spesso e volentieri è: come mai noi abbiamo scoperto la scienza e gli altri no? No, è uno dei motivi per i quali abbiamo scoperto la scienza è che noi avevamo la forma mentis adatta per concepire questa attività separata dal mondo, perché, come vi ho detto, la scienza si fonda su una dicotomia radicale. Soggetto conoscente, oggetto conosciuto, a norma di Cartesio, res cogitans, res extensa. Se tu non hai questa forma mentis, se tu non riesci a immaginarti separato dal mondo, è un po' un problema mettere in piedi una scienza come quella che abbiamo fatto noi. Perché, come credo stiate capendo, anche la scienza è parte della sezione finita. È un modo di organizzare il mondo secondo quelle che noi pretendiamo essere delle leggi di natura, che non sono leggi di natura, ma sono leggi di un aspetto della natura che noi abbiamo visto, che è un'altra cosa. E non è detto che esauriscano la natura, anzi, sicuramente non la esauriscono perché i risultati, come vedete, sono che la distruggono. Quindi mi sembrerebbe un po' difficile che una legge di natura di per sé porti all'annientamento della natura stessa, a meno che non ci sia un problema a monte, e quindi il problema sia nel famoso architetto intelligente, non in noi. Mi credo che ci sia. Luana, che è successo? Ah, ecco, la vedo, come dire, mi sta facendo delle pirouette strane. Allora, domande su questo, ragazzi? Mi rendo conto che sono temi abbastanza complessi da buttarvi addosso il primo anno dell'università, però io mi rendo pure conto che non c'è più tempo e che è opportuno che cominciate a considerarli. Poi dopo ne farete. Scusate, ma ho un gatto che sta per saltarmi in braccio, a parte quello. So che ne farete l'uso che sarà il caso che ne facciate, però io spero che perlomeno capiate il discorso, capiate qual è il problema. Ovvero sia che appunto noi siamo, come dire, mossi spesso e volentieri dall'immaginazione e non dalla ragione. Federica, dove sei?
Salve, prof, potrei farle una domanda?
Come no? Magari.
Quindi noi ci portiamo tutta questa razionalità dall'illuminismo? Cioè, nel senso, tutta la nostra razionalità che è arrivata tuttora, no? È venuto soprattutto dall'illuminismo perché loro utilizzavano maggiormente la ragione? No.
Dunque, diciamo che noi diventiamo pian piano così, strada facendo, però effettivamente il sopravvento, quella che per esempio Dumont chiamerà la configurazione individualista moderna, quindi i tratti caratteristici di questa cultura con cui noi siamo abituati a fare i conti perché è quella in cui siamo nati fondamentalmente, non abbiamo conosciute altre, ecco beh, questi tratti si cominciano praticamente dalla rivoluzione scientifica all'illuminismo. L'illuminismo non è proprio l'immagine, no, vedremo che da un punto di vista simbolico la torcia che scaccia le tenebre è una delle classiche configurazioni del simbolo, dei simboli di eretici di cui parla Durand, della separazione, di quello che chiama regime diurno, tutta una serie di cose, insomma, è tutto molto coerente purtroppo. E gli aggettivi tipici di quel regime immaginale sono tutti quanti praticamente nelle prime pagine del discorso sul metodo di Cartesio. Andate a vedere se vi va, cercatelo online, tanto è disponibile. Andate a vedere e troverete che c'è un'aggettivazione che è assolutamente coerente. È preciso, limpido, trasparente, ordinato, tutte cose battute e ribattute come se non ci fosse un domani, che classificano quello come uno dei principali testi del regime diurno occidentale. E, come dire, appunto, a questo punto facciamo i conti con le conseguenze di queste scelte, no? Le conseguenze di queste scelte sono appunto una diffusa incapacità, per dirla con quello che accade in questi giorni, di affrontare dei problemi che non sono economici in un modo diverso dal modo economico. Non ci stiamo riuscendo, speriamo, perché da qualche cosa di buono, assolutamente lo sto cominciando a vedere, però è sempre dell'ordine della parola. Non so se avete sentito che la regina Elisabetta ha invitato tutti quanti i membri del G20 e dell'incontro di Glasgow a passare dal tempo delle parole al tempo dell'azione. Il punto è esattamente quello. Noi parliamo tanto, ma agiamo poco, perché poi l'azione ha dei costi, no? Implica una serie di comportamenti e di conseguenze che invece le parole, se Dio vuole, lasciano un po' più da parte. Antonino,
Buon pomeriggio.
salve.
Ti volevo chiedere, non è che l'essere umano intrinsecamente si crea, diciamo, delle prospettive troppo ottimistiche e alla fine de facto si nasconde dietro alla realtà dei fatti che non riesce a vedere perché vuole sempre di più, ma non riesce ad ottenerlo? Cioè, anche in merito comunque a Glasgow, no? E temo che ci sia una sorta di visione ottimistica da alcuni paesi che non riuscendo ad utilizzare le risorse oppure volendo comunque sempre di più, perché poi alla fine il problema climatico principalmente si crea per l'industria e si è cominciato a creare principalmente per l'industria con le rivoluzioni industriali e paesi ad esempio come la Cina che dell'industria del carbone ora come ora che sono comunque gli utilizzatori più ardimentosi diciamo nel mondo dovrebbero rinunciare a tantissima produzione su un problema che alla fine è reale, ma da tanti viene visto come idealizzato. Quindi.
Dunque, ci sono parecchie cose in quello che dici, vediamo se le posso dirimere. Allora, oggi a Pechino è proibita ogni attività all'aria aperta. A Pechino. Non so più quante milioni di persone ci abitano, però non si può assolutamente uscire perché l'aria è talmente inquinata che è velenosa. Io mi rendo conto che fino a qualche tempo fa si parlava di conseguenze drammatizzate, di tutta una serie di approcci ideologici, però ormai è diventata, come dire, abbastanza evidente a tutti, no? Vi ricordate il primo uragano non tropicale che ci siamo beccati l'altro giorno a Catania, Siracusa, in Calabria e via discorrendo? Tra l'altro, ora io, questo poi lo vedremo un po' meglio un'altra volta, però io tendo a accentuare un po' la peculiarità dell'Italia anche in chiave culturale, perché noi siamo di fatto stati gli artefici della gran parte della cultura occidentale nel tempo. Se voi andate a vedervi un po' di storia delle correnti culturali occidentali e non solo, perché qui sono arrivati tutti, sono arrivati gli arabi, sono arrivati gli unni, cioè veramente la via della seta, non è che non ci siamo fatti mancare nulla, però ecco, noi siamo, guarda caso, nell'epicentro problematico del cambiamento climatico attuale. Cioè noi siamo la nazione che ha la più alta frequenza di eventi estremi registrata sul pianeta. So, botte de culo se vogliamo dirlo, no? Però ad ogni modo ci troviamo in questa condizione, quindi sul fatto che, come dire, ci sia poco da criticare la realtà di questa condizione, sono abbastanza convinto. Che poi l'approccio sia, non so se ottimista o ipocrita, questo assolutamente, però abbiamo un problema e questo è qualcosa che dovrete cominciare a, come dire, ad apprendere, a tenere a mente. Non c'è un essere umano, ragazzi. Abbiamo visto che la cultura è qualcosa che ogni gruppo esprime a modo suo, per cui diciamo che al momento la cultura prevalente umana, sì, questo è vero, anche perché siamo noi che l'abbiamo in qualche modo imposta al resto del pianeta attraverso secoli di colonialismo, secoli di una serie di comportamenti, diciamo un tantino discutibili, che abbiamo messo in atto estensivamente e continuiamo a mettere in atto, anche se sotto mentite spoglie e con altre forme, però insomma di fatto in qualche misura possiamo essere ritenuti uno dei metri di misura dell'attuale cultura globale. Però ciò non toglie, non è l'essere umano che è così, siamo noi, ovvero sia l'essere umano occidentale, quello che si è fatto in un certo modo, si è raccontato in un certo modo e si è imposto in un certo modo perché? Perché le sue, essendo un essere estrovertito, essendo un essere umano più attento all'esterno che non all'interno, è riuscito a tirar fuori delle strategie e degli strumenti che sono il famoso braccio scientifico-tecnologico del quale tanto vogliamo avvalere per risolvere i nostri problemi, che invece di fatto sono alla radice dei nostri problemi. Quindi, insomma, saranno anni interessanti da vedere. Spero di averti risposto. Mi sembrava aver visto Alessandro con una domanda. Molla quell'unghia e dici qualcosa. Te controllo, no?
No, quello di prima, che penso che chi si arricchisce a discapito dell'ambiente, se poi a Pechino non può girare perché l'aria è inquinata, si sposta da qualche altra parte. Quindi non so fino a che, anche per quello che diceva Antonino, non so fino a che punto può essere una cosa di una visione ottimistica, secondo me è più ipocrita, cioè nel
Sì,
senso
beh.
non gli interessa quello che succede a chi si arricchisce, perché fondamentalmente ha i mezzi per fare. Per
Ok.
spostarsi, per fregarsene di tutto il resto.
Oh, allora ragazzi, altra cosa che è vero, questo per molti versi è vero, però anche questo, come vedi, rientra in un racconto di una certa, in una qualche forma di immaginazione di queste separazioni e di queste distinzioni. Cioè, il momento in cui tu destabilizzi l'intero sistema, allora ci sono due narrazioni in proposito. Una che ultimamente sta riprendendo quota, ovvero sia il famoso piano B che Ursula, sì, la coalizione Ursula, Greta e compagnia cantante ogni tanto ritirano fuori, no? Avete visto There is no plan B. Perché? Perché il piano B si mormora a livello di complottisti e di varie altre, come dire, aggregazioni colorite che ci sono in giro, che i ricchi e i potenti già abbiano pronto un piano per trasferirsi su Marte, lasciando tutto il resto della comunità a morire sulla Terra, dopo che l'avranno devastata, per carità. Anche qui io credo che questo sia interessante da un punto di vista sociologico, non tanto per la, come dire, l'effettiva realizzabilità della cosa, che io francamente se i nostri ricchi si trasferissero tutti su Marte probabilmente stapperei una bottiglia e gli augurerei buon viaggio. Però, a parte questo, è proprio una forma di narrazione, una forma di racconto mitico, se vogliamo, che è interessante, no? Perché noi continuiamo a percepire questi ricchi come facenti parte di un'altra sfera, di un altro spazio. E anche loro spesso e volentieri lo fanno, questo errore. Invece no, perché loro vivono qui. Allora non andranno a vivere a Pechino, vivranno da un'altra parte, ma non è che l'altra parte è salva, l'altra parte è apparentemente salva. Perché la bottiglia di plastica che tu, ovviamente non tu Alessandro, ma uno butta in mare, va a finire sotto la Nuova Zelanda e crea un continente di plastica. Voi forse non lo sapete, ma siamo riusciti a creare un'isola di rifiuti verso il polo antartico all'altezza appunto sotto la Tasmania, sotto la Nuova Zelanda, che è immensa. E sono tutti i rifiuti del pianeta che vanno a finire lì. E tutti quelli che vivono sul pianeta questa cosa la scontano. Non c'è un posto nel quale siamo salvi. Forse Marte. Anche se, francamente, essere salvo su Marte a me non è che piacerebbe molto, non so se avete visto i panorami. Bellissimo, per carità, ma lì sta bene per quanto mi riguarda, possono starci tutti belli assiepati per conto loro. Io preferirei dei posti verdi, vivi, come quelli che abbiamo qui, che ci sarebbero ancora, insomma, a disposizione. Quindi, ecco, anche questo racconto di, no, della, come dire, una ucronia marxiana o marxista, per la quale i ricchi sono forse, voglio dire, probabilmente seriamente responsabili di questo, anche perché, come avrete notato, non a caso, dicevo, c'è questo ritorno di fiamma. Perché? Perché abbiamo i più ricchi, che sono quel fenomeno di Elon Musk e quell'altro fenomeno di Jeff Bezos, seguiti dal terzo fenomeno della Virgin, che mo mi sfugge come si chiama, ma insomma comunque dovreste averlo presente. E che fanno a gara chi riesce a mandare i razzi più in alto, perché oggi la questione dello sbattere il membro virile sul tavolo si è trasfigurata nello sbattere un membro virile nello spazio, ma più o meno siamo lì, insomma non è che ci siano grandissime, no, differenze. Guarda caso il razzo è un'altra delle configurazioni che si prestano a delle letture psicologiche o psicanalitiche abbastanza ovvie. Quindi non è casuale, no? Questa attrazione dello spazio è un'attrazione che però, pensate a quello che diceva la canzone che abbiamo appena sentito, in qualche misura è una prosecuzione del gesto dell'alzarsi in piedi. È connesso al gesto dell'alzarsi in piedi. Perché il gesto dell'alzarsi in piedi, guardate, vi faccio rivedere il testo. Che dice il testo? Dice: dove l'aria in fondo tocca il mare, lo sguardo dritto può guardare. E questo è quello che dirà Gilbert Durand, appunto, come vi stavo accennando prima. Non ve l'ho fatta vedere, vero? Adesso sì, ok. Eccolo qua. Le ultime due righe sono esattamente quelle che Gilbert Durand indica come una delle conseguenze più meno ovvie della stazione retta, ovvero sia il fatto che alzandosi in piedi, no, come vedete all'inizio cosa dice? Nient'altro vede il mio sguardo prono se curva è la mia schiena. Non c'è un orizzonte. L'orizzonte è qualcosa che viene ad esistere nel momento in cui noi ci alziamo in piedi, non prima. E l'orizzonte è qualcosa che in qualche misura ha a che fare con la contemplazione dall'alto, quella che Durand chiamerà la contemplazione monarchica. Non so se avete presente, quasi tutti i film c'è, cioè il padre, il re col figlio, lo porta su una montagna e fa: tutto questo un giorno sarà tuo. Ecco, quella sensazione è una sensazione che proviamo un po' tutti quando andiamo in montagna o che ci troviamo nei luoghi alti, no? Perché noi siamo portati verso l'alto per una questione di una costante antropologica, perché nel momento in cui ci siamo alzati in piedi, poi abbiamo continuato a tendere. E questo è il punto. Tant'è che i nostri gesti di esultanza vanno regolarmente verso l'alto, tant'è che i nostri rituali vanno regolarmente verso l'alto. Perché bruciamo tutto, secondo voi? Arrivo, Andrea, non è che non t'ho visto, solo che se mi fermo adesso perdo l'abbrivio. Perché bruciamo tutto? Perché uno dei principali riti di omaggio agli dèi è dar fuoco alle cose? Perché siamo tutti piromani come quegli stronzi che continuano a bruciare la Sicilia tutti gli anni e anche la Sardegna? Oppure perché le fiamme e il fumo salgono verso l'alto? Questo è il punto. La fiamma e il fumo sono l'immagine dell'ascesa, no? E quindi, siccome noi vogliamo mandare le nostre preghiere, i nostri sacrifici, i nostri doni verso coloro che non a caso sono in alto, perché gli dèi sono in alto, sempre per questa questione dell'immaginazione verticalizzante, e allora le bruciamo. Salvo alcuni dei, per esempio, Nettuno, che è il dio delle profondità marine, gli si mandano. Se dà fuoco pure a quello, però comunque gli si mandano in mare e poi alla fine si inabissano e via discorrendo. Però, insomma, ecco, come vedete, sono no? Delle prassi un tantino diverse. La gran parte degli dèi, risiedendo di solito o oltre la sfera delle stelle fisse per i nostri, o sulla cima del Monte Olimpo o di altri monti per tante altre religioni, ecco, sono in alto. Quindi questa nostra condizione dell'esserci alzati in piedi ha segnato sin dall'inizio, sin dall'alba dei tempi, se vogliamo usare questa figura, il nostro organizzare lo spazio da un punto di vista simbolico, da un punto di vista metaforico, da un punto di vista qualitativo. Per noi l'alto è bene e il basso di solito è male. Tant'è che c'è sotto i piedi? L'inferno. No, non è casuale che sì, ci sono degli dèi, ma sono quelli che vorremmo evitare di conoscere, quelli con i quali tendenzialmente, grazie, anche no. Salvo Lucifer, che nella nuova versione, non a caso, che ribalta un po' tutte le questioni, è diventato simpaticissimo e canta molto bene. Però, nella gran parte dei casi, appunto, sotto i piedi c'è ciò che noi non vogliamo. Evitiamo, condanniamo, stigmatizziamo, insomma, tutte queste cose qui. Allora, Andrea, scusami.
Buon pomeriggio, io ho
Prego.
una questione riguardo sempre il Foco 26. Può darsi anche che ci sia una mancanza della presa di responsabilità da parte dei paesi che partecipano? Mi sembra che sono 40.
No, sono quasi
Forse
200 quest'anno lì, e quello è il
40. Quasi
punto.
200.
Sì.
Appunto, sui 40 paesi che avevano messo la cosa per ridurre il carbone, l'utilizzo di carbone, no? I big che sono andati di contro sono Stati Uniti, Cina, India e Australia, non a caso. Appunto, c'è magari una mancanza di presa di responsabilità, non solo da parte dei paesi che appunto si sono opposti a questa idea di andare contro il carbone, ma anche da parte degli altri paesi che hanno firmato per andare contro, che non si sono comunque opposti a questo, ai paesi più grandi.
Allora, il discorso della responsabilità, se ti ricordi, come abbiamo detto l'altro giorno, è un discorso che purtroppo ha a che fare con un altro modo di concepire il mondo. Infatti, il problema è lì. Sicuramente non si stanno assumendo le loro responsabilità, però diciamo una cosa, nessuno se le sta assumendo. Nel senso che perché la gran parte di questi dirigenti, di questi governanti è così recalcitrante? Perché sa perfettamente che a casa loro, se loro accettano di fare questo tipo di passaggi, ci sarà un sacco di gente che si lamenterà e troverà tutta una lunga serie di alibi e di ragioni per le quali non deve farsi carico di questo discorso perché non è colpa sua. Non so se mi spiego, cioè non è al di là delle convinzioni personali, eccetera, eccetera. Ricordatevi che lì c'è in atto quello che noi chiamiamo un incontro di macrosociologia. No, ovvero sia, ci sono delle istituzioni che si incontrano, sono uomini, ma non sono lì come uomini, sono lì come le grandi istituzioni internazionali, gli stati, le amministrazioni, insomma, hanno dei, come dire, delle voci molto variegate. Ecco, però loro devono dar conto, in linea di massima, a delle minoranze o maggioranze. Insomma, ci sono i famosi, non so, per esempio Putin o Xi Jinping, che non possono essere definiti i portatori della verità di una maggioranza perché non sono i regimi democratici, quindi. Però chiunque deve rispondere a qualcuno. E questo rispondere a qualcuno in questo particolare contesto è complicato perché nessuno di noi si sente colpevole. Sono sempre gli altri. Ma noi siamo tutti colpevoli. A me, quando mi dicono perché dovremmo pagare per l'ambiente, la risposta è perché lo stai sfruttando da quando sei nato. Che lo sapessi o no, non è un problema. Il fatto è che la nostra impronta ecologica, cioè il costo del nostro esistere nell'ambiente, eccede di norma i suoi limiti. Noi consumiamo tutti più di quello che dovremmo. Ora voi potrete dirmi, vabbè, però la cultura che ci ha costruito così, per carità, verissimo. Ciò non toglie però, non toglie che oggi è un problema nostro del quale noi siamo responsabili. Per cui se io devo pagare delle tasse in più perché c'è la transizione, le pago, anche con piacere. Non so se mi spiego. Non è un motivo per il quale dico, vabbè, sai che c'è chi se ne fotte. Perché dopodiché la prossima generazione, voi, no, dal mio punto di vista, voi siete quelli che pagano. Quelli che pagheranno pegno siete voi, non so io, perché io tutto sommato, ripeto, ho avuto una bella vita, ne sono entusiasta, ne avrò ancora perché se Dio vuole forse qualche anno ancora lo scampiamo, anche se comincio ad avere qualche dubbio, viste le indubbie capacità mancanti della scienza di prevedere quello che accade, perché se avete letto un minimo e pare che qualcuno di voi lo abbia fatto, Saprete che tutti i modelli di evoluzione climatica che erano stati studiati sono tutti sbagliati perché sta andando tutto molto più veloce di quanto ci immaginassimo. I ghiacciai si squagliano a una velocità che nessuno si sarebbe mai immaginato. Le temperature dei mari si stanno elevando a una velocità vertiginosa. Il mare Mediterraneo ormai ospita regolarmente delle specie che sono esotiche perché stavano nei Caraibi, perché stavano da un'altra parte, invece ce le abbiamo tutte qui. Quindi, come dire, io temo che la cosa sarà molto più veloce di quanto non sembri o di quanto non ci raccontino. Ma è colpa di tutti, ragazzi. Quindi bisognerebbe superare questa connessione del tema economia-ambiente, perché, ripeto, l'ambiente è la precondizione perché qualunque cosa di umano sopravviva. Dopodiché, questo qualunque cosa di umano, magari, se fosse un po' meno declinato in termini economici e pensasse anche ad altro, non sarebbe una cattiva idea. Perché noi abbiamo generato un meccanismo che è devastante. No? Il consumo. Come l'abbiamo costruito, dovrebbe esistere da un'altra parte, no? Su un altro pianeta molto più grande, che non so, forse Giove, potrebbe darci qualche dimensione adatta, no? Però con le risorse di questo mondo, questo fare le cose per poi buttarle di corsa e rifarle di nuovo così tu te le ricompri, è la cosa più stupida che potevamo fare. E l'abbiamo fatta e continuiamo a farla, anche se oramai è evidente che non funziona. Cioè, fino a qualche decennio fa, uno poteva anche dire, vabbè, tanto il mondo è enorme. Ok, ma lo sappiamo che non è enorme, o perlomeno lo è, però non abbastanza, mettiamola così, visto che siamo appunto 8 miliardi e spicci. Quindi bisognerà purtroppo, da questo punto di vista, prendere un minimo atto della questione e probabilmente fare qualcosa. Io temo, e qui lo dico e lo nego per quanto può valere, che finché non ci sbatteremo il grugno di brutto, non lo capiremo, perché i segni fino ad oggi sono che non si capisce. Anche se, ripeto, voi andate a farvi un minimo di storia del pensiero verde, storia della creazione del problema ambientale, e vedrete che gli inizi sono negli anni 60 a Roma, ma poi ci sono stati testi e testi che hanno lanciato l'allarme, rilanciato l'allarme, continuato a lanciare l'allarme, il tutto in un deserto assoluto di attenzione. Nel famoso silenzio assordante di quelli che avrebbero dovuto prendere atto e muoversi. Oggi questo silenzio assordante non c'è più perché pare che l'abbiano capito, come dice Johnson, finalmente abbiamo capito. Però, tanto per riportarvi a qualcosa di più vicino a voi, se voi andate a prendere il libro di Edgar Morin, i famosi Sette Saperi, no? E guardate quando è stato scritto, scoprite che è stato scritto nel 2001, fa 20 anni fa, puliti, no? Ecco. Cosa dice Edgar Morin nel libro? Che il tema della comunità di destino è dovuto al fatto che per la prima volta, e lui lo dice nel 2001, avendolo già scritto e affermato in altri testi precedenti, però abbiamo il 2001 che va bene. Ecco, il problema è che finalmente tutta l'umanità ha lo stesso problema, che è il problema dell'ambiente. Ora dice c'è finalmente un argomento sul quale ci capiremo tutti. Il che, come vedete, si sposa sia su quello che vi dicevo per la questione dei valori diversi delle varie culture, che col tema dell'ambiente, del fatto che perlomeno so 20 anni che nessuno gli ha dato retta, perché oggi se ne esce gente in televisione che dice finalmente abbiamo compreso, ma l'anima degli mortacci vostri, so 50 anni che l'avevamo compreso. Dove eravate voi quando gli altri hanno compreso? Che voi sareste stati quelli che magari avrebbero dovuto fare qualcosa in proposito, perché voglio dire, di famosi fischietti, no? Il famoso whistleblowing, della tradizione anglosassone, i fischietti ne hanno suonati fino a sgolarsi tutti quanti. Eppure siamo lì e vediamo questi che si accorgono con aria trionfante del fatto che, oh, sono cazzi nostri. Già, è proprio così che funziona. Siamo esattamente in quella situazione. Meno male che alla fine avete capito. Ci è voluto un po', mettiamola così, però alla fine l'avete capito. Va bene, ragazzi, abbiamo fatto tre quarti d'ora, per cui direi che a questo punto vi manderei a bervi un caffè, me lo berrei anch'io, e poi ci troviamo fra 5-10 minuti e ricominciamo. Ok? Eventuali altre domande al reinizio. Addio. Come vi dicevo, il tenore immaginale, l'uso dei simboli di questi testi è assolutamente meraviglioso per molti versi e per altri sconcertante. Come avrete visto, c'è di nuovo più o meno tutto quello che dicevamo prima, no? Il tuo sguardo è rimasto appeso al cielo, non scaglierai mai più la tua lancia per ferire l'orizzonte. si tratta appunto di un'ulteriore rivisitazione. Questo era uno dei discorsi più belli del Banco, i primi tempi, appunto questo ragionamento sull'uomo, sulla politica, delle cose veramente notevolissime, che però hanno, come vi dicevo, una coerenza immaginale, al di là del significato letterale delle parole. C'è questa immagine forte, no? Dicevo, quando era l'altro ieri, parlavamo della scoperta come di qualcosa che è, di un trovare qualcosa che è lì, no? Ecco, e noi abbiamo regolarmente voluto sfondare, andare oltre, no? Non è casuale che facciamo un ultimo tratto di storia del rock. Non so se conoscete i Doors, non credo di averne parlato con la magistrale, ecco, ok. È appena uscita una graphic novel di Morrison Hotel, appena fatta per l'anniversario, per i 60 anni. Ad ogni modo, i Doors si chiamano così perché hanno a che fare con un libro scritto da un tale Aldous Huxley, che eccolo qua, ve lo faccio vedere, che era l'autore, immagino forse avrete sentito parlare di Brave New World, di queste cose, uno dei più grandi scrittori del secondo dopoguerra. E cosa aveva fatto in questo questo suo libro Aldous Huxley? Aveva assunto LSD, che era la droga, forse vi ricorderete i Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, latte e i suoi derivati, tutte queste cose, no? È sempre quella. E che è una droga psicotropa, si dice, ovvero sia una droga che è in grado di ampliare le capacità percettive del nostro cervello, ed è uno dei punti focali di quasi tutte le culture tradizionali, no? Nelle culture tradizionali si fa uso di certi tipi di alimento, di bevanda o di rituale per poter andare oltre quello che è la conoscenza e la consapevolezza quotidiana. I Doors parlavano esattamente di questo, e tanto per darvi appunto idea di questa continuità esistente, questa continuità anche di immagini, di percezioni, di qualunque cosa fondamentalmente, noi siamo veramente immersi in un clima di questo genere, dal quale tendenzialmente facciamo finta di non essere, ma non è così che funziona, ci siamo fino ai piedi. Una delle prime canzoni dei Doors si chiama Break On Through, è breve, questa è facile, abbastanza tranquilla, ve la faccio vedere live col buon Jim Morrison, che è sempre uno spettacolo. Ecco, come dicevamo, questa è più rapida, meno complicata nel suo piccolo, anche se Remanzare e Cale d'Astiera è assolutamente stellare, ma vabbè, a parte quello. Quindi, dicevamo, come vedete, il tema del rompere i limiti, del passare oltre, lo potremmo perfino interpretare, soprattutto per quanto riguarda Jim Morrison, i Doors, Aldous Huxley, tutte queste tematiche, come il tema dell'andare oltre la sezione finita, no? Uscire nella realtà. Insomma, qui ci si potrebbe fare senza nessun problema un corso intero, non ce lo possiamo permettere, per cui se non ci sono domande in proposito, darei la questione per conclusa per il momento, poi la riprenderemo quando parleremo dell'immaginale, però volevo appunto chiudere quello che avevamo detto del paradigma, dell'urparadigma l'altra volta e poi possibilmente andare avanti. Ora direi che possiamo andare avanti. Ok, allora vi ricordo a memoria, non mi va di tirarla fuori la slide che avevamo preso l'altra volta, quindi c'era la realtà sopra, se vi ricordate, poi c'era il Wirklichkeit, ovvero sia il mondo reale, poi le culture oggettive e poi c'era l'ultimo puntino che si chiamava cultura ambiente, non so se l'avete notato, però è interessante prenderla in considerazione anche questa, perché, come dire, dobbiamo cominciare a occuparci, oltre a quello che abbiamo detto e fatto finora, del come è possibile che tutto questo procedere culturale, tutta questa continuità abbia luogo, no? Abbiamo parlato, vi ricordate, mercoledì del fatto che, sì, è vero, la cultura è italiana, comincia con Dante, ma noi ci sentiamo italiani ancora oggi, e com'è possibile, che, visto che è cambiato tutto? Ecco, ci sono dei processi, in linea di massima, di nostra competenza, che fanno sì che questo accada, in particolare uno che è il più importante, che è il processo di socializzazione. Il processo di socializzazione, prima che, come dire, vi facciate prendere all'entusiasmo e andiate tutti a prendervi un cocktail insieme agli amici, non è quello, nel senso che va, riformulato per quanto riguarda la sociologia, ed è il processo attraverso il quale si diventa effettivamente membri di un gruppo. Quindi non devi incontrare nessuno, non devi andarti a bere una cosa, non ci sono gli ombrellini, tutte quelle cose lì. No. Quello che importa è che, diciamo, è una formulazione che potrebbe sembrare, come dire, o tautologica o banale. Ma se la prendiamo insieme a quanto abbiamo detto della cultura la volta scorsa e ribadito oggi, ovvero sia che ogni gruppo crea la sua cultura, allora non è più così banale, perché evidentemente, visto che non si tratta di qualcosa di oggettivo, non si tratta di qualcosa di universale, non si tratta di qualcosa di naturale, effettivamente di questa cultura c'è da sapere parecchio. E credo che ne abbiamo già probabilmente parlato, oggi lo ridiciamo, ma voi di questa cultura sapete molto più di quello che non immaginate. Perché esiste una cultura, una parte della cultura a vostra disposizione che si chiama cultura implicita, della quale voi non siete consapevoli, della quale i vostri genitori e coloro che si sono impadroniti, che si sono occupati della vostra educazione non erano consapevoli, ma ve l'hanno trasmessa uguale. Questo tanto per quel discorso che facevamo del fare le cose senza consapevolezza, no? Cioè, ma come si fa? E noi le facciamo tante, spesso e volentieri. Un esempio, per esempio, è quel famoso giudizio di status di cui abbiamo già parlato, no? Tu guardi uno e già sai dov'è nella posizione, nella stratificazione sociale. Come diavolo è possibile? Non hai fatto nulla. Eppure ci sono dei processi che funzionano senza che tu ci debba mettere le mani, senza che tu ne sappia manco nulla, spesso e volentieri, perché tu probabilmente fino ad oggi non avevi idea dell'emettere un giudizio di status sulla posizione dell'altro nella stratificazione sociale, né dell'adottare delle, come dire, grammatiche e delle strategie comunicative variegate a seconda di quello che ti diceva questo giudizio. Lo facevi e basta. Ecco, questo può essere un buon modello per capire cosa intendo quando parlo di non consapevolezza. Fai delle cose e non sai perché. Le fai. Ecco. Allora, la cultura implicita più o meno è questo, ovvero sia una serie di codici, comportamenti, istruzioni, chiamatele un po' come volete, che hanno a che fare col nostro essere parte di un gruppo e che lo influenzano pesantemente, ma ci vengono, come dire, tramandate senza che nessuna delle parti in causa lo sappia. E come accade? Questo accade principalmente per imitazione. Anche se, secondo me, c'è in atto qualcos'altro, anche se per il momento non so dirvi cosa, per cui teniamolo così, un po' in sospeso. Ad esempio, voi vi ricordate un momento in cui i vostri genitori o fratelli o quelli con cui siete cresciuti vi hanno insegnato a leggere il sorriso dell'altro? No, perché non è mai successo. Però voi lo sapete fare. E non è un sapere innato, affatto, perché a seconda delle culture cambiano le forme di sorriso, cambia perfino la dinamica e la possibilità del sorriso. Le culture sono molto diverse le une dalle altre, ragazzi. Ci sono delle culture dove non esiste il no. Dice, come faccio a dire a qualcuno che non voglio fare una cosa? Devi trovare degli altri modi, perché non è contemplato il fatto che tu dica no a qualcuno. Quindi, no, ci sono tutta una serie di comportamenti che secondo noi sono naturali, che invece non lo sono per niente, ma sono pertinenza del nostro gruppo, della nostra sezione finita, quella dove siamo nati. Ok? E quindi, come dire, costituiscono un sapere molto particolare e molto specifico che in linea di massima è a disposizione soltanto di quelli che ci sono nati in quella cultura. Pensate per esempio all'uso, al modo in cui usiamo la lingua. Com'è che la chiamiamo lingua madre? Cioè, quando si dice a un certo punto, no? Quando vuoi dire che parli benissimo una lingua, dice lo parlo a livello di madrelingua. Perché? Perché tu di quella lingua sai molto di più di quanto non pensi di sapere. Tant'è che quando si dice che uno parla bene una lingua, la parla come a orecchio, perché una cosa ti suona e un'altra no. Se prendi uno che ha studiato la tua lingua tantissimo in altri contesti e in età successive, è in grado di dirti delle cose che ti fanno ammazzare le risate, non so se vi è mai capitato. Perché? Perché usa degli aggettivi e dei sostantivi che noi non useremmo mai insieme, ma non per motivi grammaticali, perché sarebbe possibile, solo che non si fa, non so come posso dire. No? E tu quando lo senti ti ammazzi alle risate, e lui quando tu provi a parlare la sua lingua allo stesso modo si ammazza altrettanto alle risate, perché tu fai delle accoppiate che non stanno né in cielo né in terra, nella lingua viva parlata. Starebbero in una lingua, come dire, astratta che ti sei studiato da qualche parte, ma la lingua è carne, anche lei paradossalmente, carne e sangue, utilizzi, modi, eccetera. No? Quindi ci sono aggettivi e sostantivi che non si mettono insieme manco a cannonate nella nostra percezione della lingua e che uno che non ha questa percezione potrebbe tranquillamente adottare. Allora, la domanda. Per esempio, mi ricordo degli spagnoli, mi fecero una volta mi parlavano del feticismo delle mercanzie, che io risi per un quarto d'ora, perché... perché l'espressione italiana è il feticismo della merce ed è sempre a che fare col famoso Marx, no? Solo che dal loro punto di vista merce e mercanzia era più o meno la stessa cosa. Erano sinonimi. Quindi che cosa è che gli impediva di utilizzarne una invece di un'altra? Ecco, dal nostro punto di vista di utenti della lingua più o meno smaliziati, l'idea del feticismo della mercanzia era particolarmente divertente. E quindi, ecco, vedo che Elisa per esempio la trova divertente anche lei, perché suona, non suona. Ecco, allora lo facciamo spesso e volentieri perché... perché correlato alla questione della cultura ambiente c'è un particolare modo in cui noi siamo nei primi anni di vita. Ovvero sia, il nostro cervello, più o meno per i primi 3 anni di vita, non è come quello che abbiamo dopo. So che può sembrare buffo, però quando si dice che i bambini sono come spugne, imparano tutto, ecco, è vero. Non è casuale, è vero, però questo accade non perché sono bambini, ma perché il loro cervello è fatto in modo da massimizzare l'appropriazione di esperienze, anche quando non c'è un io. Pensa un po', di nuovo siamo nella condizione di cui parlavamo prima. Siccome ognuno di noi ripercorre a suo modo le tappe dell'evoluzione nella sua nascita, no? Nei primi 9 mesi siamo, ci rifacciamo tutto quello che abbiamo fatto dall'inizio, da quando eravamo girini in poi. Poi a un certo punto nasciamo, però l'io per i primi 6 mesi almeno non c'è. Tanto per dirvi, no, quanto quest'io sia, per carità, una cosa meravigliosa, ma non un un accessorio necessario, uno può anche esserci senza io, infatti i primi bambini a lungo ci sono. Che succede però? Che questa condizione particolare del cervello, per il quale è molto più ricettivo di altre situazioni, del prosieguo della nostra vita, unito alla mancanza dell'entità consapevole, fa sì che tu a un certo punto, quando il tuo io si sviluppa, hai a disposizione un'immensità di idee, esperienze, nozioni, delle quali non sai assolutamente come hai fatto a venire in possesso. E le chiami idee innate, ma non sono innate, sono culturali in un altro modo. Ora, perché questo accade? Probabilmente per motivi evolutivi e di, come dire, aiuto al nuovo nato, nel senso che già noi siamo una delle specie, credo la specie che ha l'infanzia più lunga in assoluto. Se voi vedete la nascita di un vitello, la nascita di un puledro, quello passano pochi minuti, sta in piedi, passano pochi altri minuti, mangia. Arrivederci e grazie, è finito. Noi ci mettiamo mesi, anni, no? Una cosa lunga, incredibile. E che rientra un po' in quel discorso che abbiamo fatto l'altra volta, del fatto che siamo sprovvisti di qualunque genere di strumento naturale di offesa o di difesa. Noi siamo inermi in linea di massima, abbiamo una pelle che non è in grado di sopportare nessun tipo di problema, no? Tant'è che già una mascherina, lo sfregamento di una mascherina ti rovina la faccia, tu figurati se dovessi trovarti in situazioni tipo portare il basto per ore ed ore come gli asini o i muli, oppure una sella con uno sopra, vabbè, insomma, lasciamo stare. Ad ogni modo, ecco, il nostro, in qualche modo abbiamo questo bonus, che è cosa? Il fatto che appunto durante i primi anni di ciò che ci accade intorno noi praticamente assimiliamo quasi tutto. E lo sistematizziamo pure, in particolare la lingua, tant'è che noi ci troviamo un sapere linguistico che è molto più sofisticato di quello di chi la studia consapevolmente. Perché? Perché l'abbiamo sentita parlare per anni, non ci avremmo fatto caso, non eravamo in grado di comprenderlo, quello che volete, però di fatto l'abbiamo fatto. E quindi il nostro sapere linguistico è un sapere dove c'è una componente spontanea, chiamiamola così, che chi non nasce in quella lingua difficilmente riesce a ottenere. E questo vale per quasi tutto ciò che ha a che fare con i comportamenti normali, correnti, che si adottano nella vita quotidiana. Perché voi forse non lo saprete, ma forse cominciate a sospettarlo dopo queste lezioni, ma noi ci adeguiamo a ogni singola particolare situazione che incontriamo, non si sa su quali basi, però lo facciamo, no? Perché è qualcosa che sappiamo, che abbiamo sentito dire, che ci è rimasto dentro, che abbiamo osservato, che ci ha colpito in qualche modo. Quindi noi siamo al corrente di come fare un biglietto della metropolitana, per esempio, siamo al corrente di come interagire con qualcuno, quali formule e quali espressioni del viso adottare quando si vuole chiedere un soccorso, un'informazione, tutte cose che ci sembrano talmente banali da non essere neanche meritevoli d'attenzione, ma che si rivelano cruciali quando, per esempio, cambiamo contesto. Cioè, se noi usciamo dalla nostra nicchia di comfort, noi usciamo dall'Italia, e finiamo in Francia o in Olanda, che insomma sono posti che teoricamente dovrebbero essere a noi estremamente vicini, ecco, improvvisamente ci accorgiamo che non sappiamo cosa fare. Io l'ultima volta sono andato in Olanda qualche anno fa, tranquillo, rilassato, a un certo punto entro in un bar e c'erano una bellissima ruota, tipo una ruota di quelle da Luna Park, di ferro battuto, comunque in metallo, dove c'erano tutte uova sode. Ci picchia, dici tu, fantastico, ok, se ti piacciono le uova sode ovviamente, però la domanda è: e che faccio io adesso? La prendo e la mangio? La devo chiedere al barista? È una forma di ornamento che non si mangia, sono finte? Non lo so. Non so se mi spiego. Per me entrare al bar e usare quello che trovo al bar normalmente oggi in Italia è normale, ma il bar italiano non è il bar olandese. Se io voglio andare a prendere il tram in Olanda, fino a quando ci sono andato io, adesso non so se l'hanno cambiato, sarebbe mica una cattiva idea perché era un bel casino. Ecco, il biglietto della del tram è lungo tipo 60 centimetri. E ti arriva in mano e tu lo guardi e dici, ma che cosa cazzo ci faccio io con questo? Perché non lo sai. L'olandese invece lo prende, lo usa come se fosse la cosa più normale del mondo, perché per lui lo è. Non so se mi spiego. Cioè, tutti questi comportamenti che per noi sono banali, talmente banali che quando arrivano i migranti, gli stranieri, gli amici che vengono dall'estero, ci ammazziamo dalle risate al fatto che loro non siano in grado di comprare un biglietto della metropolitana o di chiedere una cosa in un bar o di andare a fare spese o quello che volete. Ecco, noi lo facciamo perché siamo belli trincerati nella nostra cultura. Quando noi usciamo dalla nostra cultura e diventiamo quelli che fanno la visita, improvvisamente le cose non sono più così chiare e banali, per niente. E questo dovrebbe farci capire parecchie cose. Non è che la gente che arriva qui è stupida, semplicemente non sa come ci comportiamo, perché è nata da un'altra parte, ha un'altra cultura, ambiente, che a voi manca completamente. Se voi andaste, mutatis mutandis, a casa loro, fareste la stessa figura da idioti che fanno loro spesso e volentieri, perché le cose non le sapete. Quelle che a voi sembrano ovvie e banali, talmente evidenti che chiaramente le sanno pure i sassi. No, non le sanno pure i sassi, le sapete voi perché siete nati lì, ci avete passato i primi 3 anni della vostra vita, avete avuto modo di sperimentarle, di comprenderle pian piano, di assimilarle senza farci caso, e per voi sono ovvie. E questa è la spiegazione, non ce ne sono altre. Perché sono altrettanto esotiche di tutte quelle delle altre culture, perché vi ripeto, questa è una delle sezioni finite dell'infinità priva di senso, non la sezione finita. E vale come tutte le altre, perché quello che dice Weber andando avanti in quel famoso passaggio è, e non ce n'è una particolarmente meritevole di dignità, perché tutte sono ugualmente degne. So se capite il senso della questione. Ok? Noi sbeffeggiamo la gente che non sa la nostra lingua, voglio dire, la nostra lingua, non so, probabilmente non ci avrete mai fatto caso, ma qual è la fenomenologia del rivolgersi a uno che non capisce la nostra lingua? Di solito si comincia ad alzare la voce. Dopodiché, quando anche l'alzare la voce non comporta nessun genere di miglioramento, si comincia a semplificare la sintassi e la grammatica. Allora, prima dici vai a destra, poi dici vai a destra, poi dici tu andare a destra. Perché? Perché anche se tu non ci stai facendo caso, da qualche parte tu sei persuaso che siccome è la tua lingua, la debbano conoscere tutti. Quindi il motivo per cui quello non la capisce può essere o che è sordo e quindi urli, o che è stupido e quindi semplifichi. L'idea che semplicemente non la sappia perché non è la sua stramaledetta lingua non ti viene in mente mai, finché non ci fai caso. Poi quando ci pensi un attimo, dici, cazzo, ma può darsi che questo non la parli la mia lingua, quindi è inutile che urlo, semplifico, cambio, perché tanto se non la parla, non la parla, no? Però la fenomenologia della questione ti spiega chiaramente che dal tuo punto di vista non razionale, non consapevole, quello la tua lingua la deve sapere. Quindi se non la sa, c'è un problema diverso, che è appunto o fisiologico o di capacità e di intelletto. Uno che non parla la tua lingua è stupido, perché come fa a non parlare la tua lingua? Ecco. Il problema è esattamente, queste sono le radici dell'etnocentrismo di cui abbiamo parlato nelle lezioni scorse, no? Il fatto che la tua esperienza di vita dimostri che tutti capiscono la tua lingua, santi Dio, esco e parlo e mi capiscono tutti, di nuovo grazie, vabbè, a questa serie di cose, no? È ovvio quando sei immerso in quel contesto, estrapolati da quel contesto e vedrai quanto nessuno la parla la tua lingua e ti guardano strano quando cerchi di parlarla e pensano che tu sia stupido perché non parli a loro. Quello è il punto. Capite? Allora tu della tua lingua hai questa consapevolezza parziale, cioè la sai parlare perché poi ti hanno anche spiegato la grammatica, ti hanno insegnato le declinazioni, le coniugazioni, tutte queste belle cose. Però tu la tua lingua la parli a prescindere, tant'è che se dovessi andarla a insegnare avresti dei problemi seri perché chi se ne ricorda più le regole? Qualcuno di voi si ricorda le regole per le quali si adottano certe forme, altre no, come vengono declinati, flessi, i nomi, tutte queste cose qui? Io francamente avrei dei grossi problemi a insegnare l'italiano a qualcuno, eppure lo parlo piuttosto bene. No? Questo è il punto. Allora, per riprendere un po' la questione, che succede quando tu nasci? Questo semplice fatto della nascita che in tutte le culture del mondo viene considerato un miracolo, tranne che da noi ormai l'abbiamo ridotta a una prassi tecnologica del tutto spersonalizzante. Ecco, tu nasci e vieni immerso in questo vibrante contesto culturale con delle caratteristiche fisiologiche particolari che ti permettono di profittarne al massimo. Ok? Poi a un certo punto che succede? Dopo 3 anni accade una cosa che si chiama potatura, in inglese pruning. E che succede? Che tutti quei circuiti neurali che tu avevi a disposizione e non hai utilizzato vengono rimossi. E ti trovi col cervello col quale vivrai per tutto il resto della tua vita. Il che ti spiega in buona parte come mai i bambini oggi abbiano dei giochi che per noi non bambini sono abbastanza insopportabili, perché fanno lampi di luce, rumori, casino, si muovono, si agitano, e tu a un certo punto un po' dici: Dio santo, mi scoppia la testa. Eh sì, perché la tua testa non è la sua. E quel meccanismo e quel gioco, tutta quel giocattolo in particolare, è studiato per far sì che si attivino più vie neurali possibile. Capite? L'educazione, oggi che è al corrente di questa circostanza, vuole che tu in quei 3 anni faccia fare il maggior numero di esperienze possibile a tuo figlio, gli faccia ascoltare la musica, gli faccia vedere il teatro, lo porti in giro, gli faccia vedere colori, arte, natura. Perché? Perché non è che questo implichi necessariamente che poi sarà un genio, però comunque avrà un cervello più agile, più duttile, più capace di organizzare la realtà attorno a sé, di uno che invece viene lasciato per 3 anni dentro una culla a guardare un giulietto di carta che mi ballonzola davanti agli occhi. Ho visto una mano, ma mi sono perso il nome. Chi è?
Io prof. Ludovico.
Ah, oh, Ludovico, dimmi.
In sintesi è quello che succede anche con persone disabili, no? Ossia che si cerca di attivare più neuroni possibili, no? Cioè, il discorso è questo.
Sì, diciamo che la situazione è un po' diversa, nel senso che per il disabile questo vale in generale, anche dopo che ha avuto luogo il pruning. Per noi è più mirato a questi primi 3 anni perché, essendo una situazione molto, appunto, irripetibile fondamentalmente, se si riesce a trarne il meglio, a trarne il massimo, conviene un po' a tutti, anche perché noi siamo, appunto, come abbiamo detto, quelli della massimizzazione dei profitti, no? Per cui per certi versi è pure comprensibile. Voglio dire, però, ricordatevi che non è una garanzia di successo, ragazzi. Vorrei che fosse chiara questa cosa. Noi abbiamo, sulla scorta di questo decisionismo diffuso che ci contraddistingue da sempre, abbiamo questo approccio all'infanzia che è un approccio sempre più progettuale, sempre più ingegneristico, per cui hai bambini i quali hanno dei ritmi che neanche quando saranno grandi riusciranno a stare dietro, per cui dalle 3 alle 4 fanno danza, dalle 4 alle 5 fanno francese, dalle 5 alle 6 vanno da qualche altra parte, a un certo punto l'esaurimento è totale. Io mi ricordo quando ero piccolo che avevo dei pomeriggi infiniti, erano di una bellezza rara, ero davanti a te un pomeriggio senza niente da fare, una cosa fantastica. E non è che sia venuto su tanto male, pur in mancanza di queste, tutte, di queste sollecitazioni. Vi faccio presente, per esempio, che Edgar Morin è un autodidatta. Quindi, come vedete, non c'è un determinismo nel nascere in una famiglia attenta a questi criteri o no, perché poi c'è moltissimo di tuo che tu puoi aggiungere. Diciamo che da un punto di vista di configurazione fisiologica e di potenzialità, il discorso è invece effettivamente un po' più realistico, nel senso che, appunto, dei primi anni di educazione, di vita vissuti secondo certi ritmi e con certe attenzioni, possono essere decisamente più proficui, più ricchi e più potenzialmente fertili di altri. Però rimane la questione: perché quindi chiamiamo la cultura dove siamo nati cultura ambiente? Esattamente per questo, perché la cultura ambiente implica una conoscenza delle grammatiche, dei gerghi, delle abitudini, della lingua, della cultura nella quale si vive in quei primi 3 anni, che non sarà ottenibile successivamente. Per quanto tu possa star lì, possa vivere lì per anni, eccetera, 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 quel grado di, come dire, appunto, spontaneità, di agio che tu hai quando sei nato in una cultura, non lo ottieni. perché quei processi non hanno più luogo o non hanno luogo con la stessa facilità e la stessa profondità con la quale avrebbero avuto luogo se tu fossi nato lì. Quindi, come vedete, questo serve anche a capire un'altra cosa, ovvero sia che l'atto della nascita, ancora oggi, è un atto che segna. A prescindere da quello che noi possiamo dire o fare in proposito, non è che, come dire, non è un atto meccanico, non è equivalente. Il tuo nascere in una famiglia, in un contesto, ti dà dei pro e dei contro con i quali devi fare poi i conti, per forza, non hai alternative, non te ne puoi liberare. Non so se mi spiego. Resta quindi, come se ricordate quello che abbiamo detto nelle lezioni scorse, il fatto che lo status scritto continua ad avere una sua importanza, anche se il racconto che ci facciamo è quello della crescente acquisizione, che quindi ognuno di noi può decidere la sua vita, quello che gli pare, eccetera, eccetera, magari per carità, però resta una quota di ciò che noi siamo che è al di là della nostra disponibilità, anche perché non lo sappiamo, semplicemente. Non sappiamo di saperlo. Un'altra figura del sapere di non sapere, che non è più quella che dicevamo l'altra volta, ma è un sapere del quale siamo portatori ignari. Che un po' come vi ricordate, avevo detto all'inizio, è il sapere sociologico. Il sapere sociologico noi ce l'abbiamo tutti, solo che non lo sappiamo. Perché noi ci rendiamo perfettamente conto del modo in cui dobbiamo parlare a qualcuno, ci rendiamo perfettamente conto, anche se poi magari non ci atteniamo esattamente a questa consapevolezza di quali sono le cose che ci si aspettano da noi e se è giusto o meno che ce le si aspetti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi siamo perfettamente in grado di far uso degli strumenti sociologici. Ma se non ne sappiamo nulla, ne siamo in qualche modo più agiti che non agenti. E invece è opportuno che ognuno di noi sappia cosa fa, perché lo fa, che margini di gioco ha in proposito, che margini di manovra, eccetera, eccetera, eccetera. E li riconosca negli altri. Chiaramente vi faccio presente, forse ve ne sarete accorti, ma è opportuno che vi dia un disclaimer in proposito, che questo vi mette nelle condizioni di manipolare gli altri con molta più facilità. Perché, come vi ho appena detto, qualcuno che non sa una cosa probabilmente vi risponde con molta più efficienza, molta più efficacia e molto meno senso critico di qualcuno che invece lo sa. Per cui voi avete degli strumenti, che lo vogliate o meno, che vi permettono di manipolare gli altri più facilmente, perché sapete quali sono le loro aspettative, perché sapete cosa ritengono opportuno o giusto che accada e potete perfettamente conformarvici a parole, no? E il principio della truffa purtroppo vale un po' per tutti, quindi tenetelo presente e ricordatevi che in quanto tendenziali operatori della sicurezza dovreste avere anche un codice deontologico che vi proibisca di approfittarvene. Dopodiché, questo ovviamente è alla, come dire, al senso etico-morale di ognuno, però tenetelo presente perché di fatto accade così. Allo stesso modo nel quale voi venite manipolati senza rendervene conto con dei messaggi pubblicitari, con degli slogan politici, con tutta una serie di questioni, perché appunto finché non diventate padroni degli strumenti e dei mezzi ne siete vittime, nella grandissima parte. Una volta che voi cominciate a saperlo, siete in una posizione di vantaggio rispetto a tutti gli altri che invece non lo sanno. C'è poco da fare. E sarebbe, credo, un eccellente ragionamento vedere quanto questo potrebbe permettervi di gestire la sicurezza in modo non violento. È venuto a trovarci il questore di Terni, che spero sarà nostro ospite un giorno per farvi una lezione direttamente dal vivo, e abbiamo convenuto sull'importanza delle misure di prevenzione che sarebbero in capo alla polizia e che invece di norma vengono del tutto non conosciute da parte di coloro che potrebbero esserne interessati, spesso e volentieri non vengono messe in atto dagli stessi operatori. Quindi c'è tutto un discorso su questa parte non violenta, non costrittiva di quello che potrebbe essere la dimensione di operatività di chi vuol fare appunto questo genere di professione, che meriterebbe di essere messa meglio a fuoco. Il fatto che non venga considerata ha molto a che fare con questa ignoranza diffusa delle regole sociologiche, del fatto che noi viviamo in contesti dove le norme ci sono a prescindere, non servono le norme emesse dal regolamento di pubblica sicurezza o dalle leggi dello Stato, noi ne abbiamo tantissime altre in generale di norme. Tant'è che le norme si dividono in formali ed informali, le formali spesso e volentieri le aggiriamo, le informali molto meno, perché di quelle sentiamo una cogenza diversa, perché quelle fanno parte del nostro sistema di organizzazione, gerarchizzazione e comprensione del mondo. Ci siamo fin qui? Ok, allora quindi il processo di socializzazione in qualche misura, come dicevamo, è quello che ci permette di entrare in possesso di tutte queste diverse forme di cultura, principalmente, come dicevamo, la cultura implicita, ma non solo, perché anche in parte, come dire, volontario, consapevole, costruito ad hoc e via discorrendo. Quindi, chi lo fa, questo processo di socializzazione? Lo fanno quelle che si chiamano le agenzie di socializzazione. Credo di avervene parlato già a proposito della famosa domanda alla quale non risponde mai nessuno. Ok, spererei che stavolta l'abbiate capito che si chiamano agenzie e non qualcos'altro. E queste agenzie di socializzazione si distinguono, tanto perché noi siamo proprio originali e soprattutto ci divertiamo a trovare delle definizioni proprio così, in primarie e secondarie. Pensa un po', incredibile ma vero. Primarie e secondarie per una serie di motivi, nel senso che c'è ovviamente un motivo temporale. Le agenzie di socializzazione primarie sono quelle che si incontrano per prime. Quindi probabilmente capirete qual è la prima agenzia di socializzazione con la quale abbiamo a che fare a questo punto. Ovvero sia la famiglia, chiaramente. Poi sono primarie perché all'interno di queste agenzie vigono relazioni primarie piuttosto che secondarie e viceversa. E sappiamo che cosa significa questo, l'abbiamo visto, no? Vi ricordate la relazione primaria? Una relazione qualitativa focalizzata sull'interezza di colui che abbiamo di fronte, rapporto secondario, rapporto strumentale e focalizzato sul ruolo di chi abbiamo di fronte e sul nostro. C'è questa correlazione tra istanze che è interessante e che vedremo la prossima volta perché parleremo giusto appunto del ruolo. E poi primarie e secondarie anche per, diciamo in linea di massima, per l'importanza per certi versi, se vogliamo. Insomma, non è soltanto una questione di tempi, una questione di modi, ma è anche una questione in qualche modo gerarchica. È evidente che la famiglia, per quanto abbiamo detto finora sull'importanza del nascere, è cruciale. E in larga misura è del tutto involontaria, cioè è veramente quello che è scritto. Tu in una famiglia ci nasci, fine. Non la scegli, non vieni scelto, ci capiti. No, e su questo, per quanto ci si applichi, non è che abbiamo fatto grandi cambiamenti e grandi innovazioni rispetto a quello che è sempre stato. Avremmo potuto, come vi ho detto quando abbiamo parlato forse di democrazia sostanziale e democrazia formale, ovvero sia avremmo potuto far sì che effettivamente tutti si trovassero nelle stesse condizioni materiali di partenza, che però non sarebbe stato sufficiente, perché voglio dire, l'affetto dei genitori, il modo in cui essi vivono il loro ruolo, il rapporto e la relazione che mettete in piedi con loro sono del tutto non influenzati da questioni e considerazioni economiche, no? La loro posizione all'interno della piramide sociale, tutto questo è ciò che è dato, non c'è da girarci intorno più di un tot. Quindi quali sono queste agenzie di formazione primaria? Sono la famiglia, come dicevamo, un certo tipo di scuola, come vedremo a momenti, e quello che spesso i manuali invece non contemplano, ma che secondo me invece lo è e come, che è il famoso gruppo dei pari, ovvero sia il gruppo degli amici intimi, che siano essi uomini o donne o entrambi, è del tutto irrilevante. Qui parliamo delle persone con le quali si instaurano dei rapporti d'amicizia qualitativi, no? Quelli che dicevamo, se vi ricordate, quando abbiamo parlato di Facebook e degli amici online e tutte queste cose qui. Quindi questi sono gli ambiti. Mi raccomando, perché spesso e volentieri quando poi facciamo l'esame vi dico quali sono le agenzie di socializzazione primaria: la famiglia, e i rapporti quindi si hanno soltanto con i familiari. E la domanda che segue è: e come fai a farti una famiglia tu? Perché se tu non puoi avere relazioni primarie e rapporti qualitativi con nessun altro se non con i membri della tua famiglia, o sei condannato all'incesto oppure non c'è verso. Mentre, ripeto, il problema non è semplicemente familiare, ma è di elezione. Tu hai un circolo attorno a te di persone che stimi di più, che apprezzi di più, che ti stimano di più, con le quali puoi avere delle relazioni primarie, anche se non sono parti della tua famiglia. quindi un tuo amico, l'amico si sceglie, no? Come si dice in quasi tutti i film che discutono questa situazione, sono quelli che hanno a che fare con fratelli che ci sono toccati, amici che ci siamo scelti. È sempre quello il discorso, no? Un fratello e quindi non ce ne fa niente, può essere un bravo fratello o un celeberrimo testa di legno e te lo becchi com'è. Gli amici te li scegli, lì sei libero, no? Più o meno. Poi ovviamente ci sono anche lì, volendo, delle questioni che potremmo toccare, ma per il momento. Quindi queste sono... E la scuola qual è? La scuola, non a caso, la scuola primaria, tanto come dite, vedete che siamo originali. Perché? Perché nella scuola primaria gli insegnanti non dovrebbero insegnarti cose, ma dovrebbero trasmetterti il sapere sociale che ti serve per entrare in relazione con gli altri. Dovrebbero trasmetterti i valori che il gruppo ritiene più importanti, cioè dovrebbero concentrarsi su altro che non sulla semplice erudizione. Quella è della scuola secondaria, è lì che cominciano a insegnarti le cose in modo più sistematico, spesso e volentieri più nefasto, perché poi esci che non hai capito niente e odi tutti, però comunque, voglio dire, questo poi sarebbe ulteriormente discutibile anche lui. Però di fatto la scuola primaria dovrebbe essere mirata ad altre sfere, quindi alle sfere valoriali, alle sfere intime, alle sfere emozionali, alle sfere simboliche, a tutto quello che sostanzia il processo di socializzazione nei primi anni, no? Perché come abbiamo detto, a parte che l'asilo spesso e volentieri comincia prima dei 3 anni, per cui coloro che ci operano si trovano effettivamente in una posizione di privilegio per quanto riguarda l'educazione, no? Chiaramente la spinta, la possibilità di influenzare, ma comunque diciamo che i primi anni rimangono comunque più importanti da questo punto di vista, focali, perché ti stai costruendo anche tu, no? Non sei già fatto e finito, a parte che lo sarai, come abbiamo detto più volte, soltanto quando muori, però comunque sei più aperto alle influenze esterne, sei più ricettivo, c'hai un sacco di altre questioni che possono o meno essere sfruttate da parte di chi ha questo privilegio. Quindi abbiamo detto famiglia, scuola primaria, gruppo dei pari. Che vuol dire gruppo dei pari? E finiamo. Vuol dire gruppo di coloro che sono allo stesso nostro livello di status. Tant'è che se voi ci pensate, pari, noi lo usiamo, a parte pari e dispari che non ci interessa, però lo usiamo quando vogliamo dare una sensazione di prestigio equivalente. No? Si dice pari dignità. Si dice pari diritti, si dice sempre, si usa soltanto in questi specifici contesti, esattamente per questo. E perché questo è importante? Perché tendenzialmente, poi dopo non so quanto ancora accada, ma tendenzialmente il giovane nella sua vita normale di solito è l'ultima ruota del carro. Occupa una posizione che è gerarchicamente l'ultima, sia in famiglia che a scuola. Questo dovrebbe accadere, poi ripeto, possiamo discuterne, però la teoria è questa. E questo cosa implica? Implica che si trova inserito in rapporti che sono in qualche modo orientati, gerarchicamente. Mentre il gruppo dei pari cosa offre? Offre un ambiente all'interno del quale si può essere se stessi. E si può ottenere qualcosa sulla scorta di ciò che si è e del modo in cui si agisce. Per cui il gruppo dei pari non è un gruppo neocomunista nel quale tutti sono uguali, è un gruppo all'interno del quale vige una gerarchia che però è autoprodotta, no? Quello che fa il capo della banda dei ragazzini non è stato appuntato da qualcun altro, è diventato il capo perché è più intelligente, perché è più affascinante, perché è più brutale, perché è più violento, non lo so, però in una situazione di potenzialità diffusa lui è diventato il capo. Ci sarà un'altra figura che risulta spesso dalla nostra capacità sociogrammatica, cioè così, i sociogrammi sono appunto questi schemi delle figure prevalenti all'interno di un gruppo, ci sarà l'eminenza grigia che è quello che consiglia il capo, ci saranno i seguaci, ci saranno gli marginalizzati, ci sarà tutta una serie di figure che la sociologia ha studiato con grandissima attenzione, che saranno ciò che sono non perché l'ha deciso qualcun altro, ma perché sono diventate quello. Non so se è chiara questa cosa. Quindi nel gruppo dei pari, infatti, che succede quando tu hai da piccolo un problema con i tuoi amici e i genitori ti dicono vengo e ci parlo io, tu gli dici no, perché non funziona così. perché è una cosa che devi risolvere tu, perché è tua, quella situazione è tua. Se ci dovessi portare i carabinieri, i genitori, il fratello maggiore, manderesti tutto per aria, verresti cacciato via probabilmente, perché avresti violato quello che è il, in qualche modo, l'ideale non espresso, però percepito chiaramente da tutti, del fatto che il gruppo dei pari bada a sé. Non ha bisogno di altri che vengano a giudicare, a spiegare, a comminare sanzioni e via discorrendo. E in quanto tale, chiaramente, è uno dei primi ambiti nei quali sei in grado di manifestare la tua unicità, la tua specificità, che può essere evidentemente positiva o anche negativa. Puoi verificare che sei timido tanto da non poter parlare, puoi verificare di avere delle difficoltà nei rapporti col sesso al quale tenderesti, enormi, per le quali, come il famoso indiano di The Big Bang Theory, a un certo punto non parli se non sei ubriaco o se non c'è qualcuno che interpreta. Ecco, tutte queste cose qui le puoi cominciare a vedere e magari anche a risolvere, no? Che chiaramente ci sono anche lì, non c'è quasi nulla di dato per definitivo e scontato. Ci si può lavorare, certo. Ok? Allora ragazzi, direi che sì, sono le 4:25, quindi possiamo anche andarcene serenamente per la nostra strada. Passate un buon fine settimana, ricordatevi che la settimana prossima abbiamo lezione martedì, ma non mercoledì, perché mercoledì c'è l'inaugurazione dell'anno accademico e ci si aspetta che voi seguiate la cerimonia online. Poi se volete farlo o meno sono affari vostri, però insomma diciamo che non faremo lezione per fare in modo che voi appunto possiate anche partecipare a questo momento sacrale e fondativo della nostra istituzione. Bene, statemi bene, ci vediamo martedì. Arrivederci.
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 Arrivederci.